Ladies and gentlemen, signore e signori, ben ritrovati, buon inizio settimana. Siamo di nuovo, come ogni lunedì, con i Trade Detector Caffè a parlare di quanto successo, cercando di analizzare quello che è successo la settimana precedente per dare qualche spunto di riflessione più cooperativo su quello che è lecito aspettarsi nei giorni che seguono. Come sempre vi ricordiamo che questi appuntamenti sono sia in formato video, li trovate sul nostro canale YouTube, a cui vi invito ovviamente ad iscrivervi così rimanete aggiornati, ma anche in formato podcast, quindi solo formato audio. Ci trovate nelle principali piattaforme di podcasting, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast e così via. Naturalmente tutte queste informazioni poi vengono pubblicate anche all'interno del nostro canale su Telegram, che è un po' il nostro luogo di incontro. Anche lì, insomma, vi invito ad iscrivervi, trovate il link in descrizione. La settimana in realtà precedente è stata una settimana abbastanza breve, perché c'è stato giovedì la festa del giorno del ringraziamento, quindi le borse in America sono state chiuse, i volumi di scambio molto bassi anche in Europa, non ci sono stati particolari movimenti né positivi né negativi né in Europa, né ovviamente nemmeno negli Stati Uniti, né tantomeno nei paesi emergenti. Venerdì è stato il Black Friday, negli Stati Uniti una festività sentitissima, è stato il Black Friday, tant'è che la borsa ha chiuso all'una, ora naturalmente di New York. Quindi questa piccola introduzione, questo cappello iniziale serve un attimo per fare un riepilogo di quanto è successo in termini di festività nei giorni precedenti, quindi direi di passare direttamente all'analisi vera e propria, come sempre, dopo la sigla.
Benvenuto in Trade Detector. Ogni giorno tanti contenuti utili per capire l'economia e la finanza, gestire al meglio i tuoi risparmi e diventare un investitore consapevole. Scopri di più su tradedetector.com, a cura dell'Associazione Italiana Educatori Patrimoniali.
Allora, questo Trade Detector Caffè di oggi lo dedichiamo soprattutto ai titoli tecnologici, perché è da un po' che non li analizziamo, poi comunque andremo a vedere anche nello specifico i singoli indici azionari globali. Perché? Perché i titoli tecnologici hanno avuto sicuramente alti e bassi, e naturalmente considerando il momento anche in cui si è entrati, no? Alcuni magari sono entrati proprio alla fine del 2021, al picco massimo, prima di vedere poi un crollo abbastanza repentino, diciamo. Ad esempio, vi faccio vedere in slide, vedete le performance, il confronto tra Meta, quindi Facebook, Netflix, Amazon, Cisco e Spotify. Prendendo gli ultimi 5 anni, fino ad oggi, ad esempio, Facebook, Meta perde quasi il 35%, mentre rispetto ai minimi del 2020 addirittura il 25%. Ma da gennaio del 2022 il 65%. Netflix dal 2018 all'estate 2022 perdeva oltre il 15%, poi ha recuperato i minimi di marzo 2020 e da inizio anno ha avuto un ribasso comunque di oltre il 50%. Amazon dallo stesso periodo ad oggi è in rialzo del 44%, ma rispetto ai minimi del 2020 di appena il 15%, addirittura da inizio 22 in perdita del 40%, giusto per citare qualcuno. Questi stiamo parlando di titoli tecnologici con VC, ho messo in slide, significa vantaggio competitivo, cioè banalmente, nonostante quello che si può dire di Meta, non è un'azienda che a me piace, onestamente, né in termini numerici, finanziari, né in termini di management, di come è gestita, però obiettivamente non esiste un'altra azienda come Meta che gestisce così tanti social network, così tanta mole di dati. Lo stesso vale per Netflix, lo stesso vale per Amazon, ma potremmo andare avanti a parlare di Google, insomma, delle più grandi aziende che hanno un vantaggio competitivo. Cosa molto diversa invece, visto che qualcuno magari potrebbe pensarlo, di Tesla. Tesla non ha più ormai alcun vantaggio competitivo, quindi attenzione, insomma, quando si confronta Tesla con, ad esempio, i titoli che vi ho mostrato in questo momento in slide, che non hanno essenzialmente alcun tipo di rivale in questo momento, anche se comunque Netflix incomincia ad intravedere alle spalle Disney Plus, Amazon Prime, che comunque fa parte di Amazon, che insomma vedete in slide. Quindi ecco, tenete a mente anche i vantaggi competitivi delle aziende quando pensate di investire, soprattutto nel lungo termine. Ora, alcuni, visti i recenti ribassi, potrebbero pensare che si tratta di titoli troppo convenienti, ok? Online si trovano tanti suggerimenti, occasioni irripetibili di riacquisto, accumulo mediare le perdite dovute al collasso del Nasdaq, e non solo, perché siamo convinti che faranno gli stessi guadagni, le stesse performance degli ultimi anni. In realtà non è poi così ovvio questo ragionamento. Questa è spiegabile, questo bias, diciamo, cognitivo, come bias di conferma. Cioè, spesso si tende a ricercare e a leggere solamente quelle informazioni che confermano ciò che pensiamo, e questo rafforzerebbe la nostra decisione. Siamo certi di quello che succederà nel futuro? Ma assolutamente no. Io personalmente ritengo che i titoli che vi ho appena citato siano a dei livelli molto bassi, quindi secondo me recupereranno, però da qui a dire avranno le stesse performance che hanno avuto magari negli ultimi 10 anni, ecco, io ci andrei con i piedi di piombo, visto che comunque viviamo in una stagione con degli alti tassi di interesse, nonostante si tratta queste di aziende che producono utili, solide, stabili, in crescita, ci mancherebbe, non stiamo parlando di start-upine, insomma. Tuttavia, comunque, dobbiamo sempre tenere in considerazione che si tratta di aziende che ancora oggi richiedono dei prestiti per finanziare la propria crescita, e con i tassi di interesse che aumentano, comunque anche loro dovranno pagare dei tassi di interesse più alti, insomma. Quindi attenzione al tipo di investimento di breve, medio, lungo periodo che sia, insomma, che si vuole costruire. Dobbiamo stare attenti al contesto macroeconomico, al sentiment, alle valutazioni ovviamente delle aziende che abbiamo, su cui abbiamo investito, per capire se hanno ancora un vantaggio competitivo tanto da rischiare magari rispetto al loro settore e a tutte le altre aziende in generale, ok? Ora, al momento gli indici sembrano aver avuto la giusta spinta anche dai verbali dell'ultima riunione della Fed, che di fatto ha un po' confermato un rallentamento del rialzo dei tassi. Già a partire da dicembre gli investitori davano per scontato un aumento di 50 punti base, quindi fino ad arrivare al 4,5%, dopo comunque il quarto aumento consecutivo da 75, il sesto aumento dall'inizio dell'anno. Poi, per quanto riguarda l'Europa, ci sono alcune voci che non escludono un aumento di 75 punti base, vista l'inflazione oltre il 10%, il dato sulla produzione industriale è negativo, in procinto di avviare una fase recessiva. Però in Europa è tutto un altro piano, un'altra situazione, perché sappiamo c'è la guerra, l'energia elettrica, i prezzi che aumentano, quindi l'inflazione viene soprattutto da quell'aspetto, è un'inflazione esogena, quindi la stiamo importando in Europa, non è un'inflazione endogena come negli Stati Uniti, che è spinta dalla domanda, e quindi le dinamiche sono leggermente diverse, anche se sul fronte geopolitico la situazione sembrerebbe un pochettino migliorata, però ancora non possiamo dirlo, però tant'è, insomma, la situazione. Ora veniamo a noi, cerchiamo di addentrarci un po' nello specifico guardando anche un po' di analisi tecnica. Allora, la scorsa settimana l'S&P 500 ha chiuso con una performance positiva del 2%, l'indice ha testato nuovamente i 4.000 punti e si è consolidato proprio su quel livello psicologico. Ora, i volumi di acquisto sono sicuramente in aumento e quindi restano a livelli positivi, però in diminuzione rispetto alla settimana precedente. E anche l'RSI descrive correttamente la situazione che stiamo vivendo in questo momento, ovvero una leggera fase di ipercomprato. Quindi attenzione a dei possibili ribassi, vedete la trendline che ho preso, insomma, da un grafico di investing, giusto per essere sinceri, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Effettivamente potrebbe esserci un aumento fino ad arrivare addirittura a 4.100 punti circa, 4.080 punti dell'indice, che potrebbe diciamo convergere, ecco, con il famoso rally di fine anno, e poi dall'inizio del prossimo anno esserci una nuova fase comunque ribassista che potrebbe anche andare a ulteriormente, insomma, inficiare i minimi. Però onestamente, insomma, non mi preoccupa di questa situazione, vi invito, ecco, a non farvi prendere dal panico. Perché già immagino qualcuno che dice: ah, no, è salito troppo l'S&P 500, adesso non lo posso più comprare. Qualcun altro che dice: ah, no, Gianluca ha detto che il prossimo anno sicuramente scenderà, quindi inutile che compro. Purtroppo, per fortuna, non funziona così. Io vi sto facendo soltanto delle analisi mie personali, opinabili, il vero successo negli investimenti si ottiene acquistando sempre, perché poi nel lungo termine gli indici azionari tendono a salire, quindi è importante avere sempre la massima esposizione, insomma, su un paniere diversificato, ecco, di titoli. Naturalmente l'S&P 500 non fa eccezione. La stessa situazione la stiamo in realtà vivendo anche sul Nasdaq, più 1% la scorsa settimana, dovuta ad una volatilità principalmente a ribasso che ha portato l'indice a ritestare il supporto a 11.500 punti, che corrisponde anche ai minimi di luglio. Poi ha successivamente rotto gli 11.750 e anche la trendline, la linea rossa che vedete, che da inizio anno ha fatto sempre da resistenza. Ora, il Nasdaq si è portato anche sopra la media mobile a 50 periodi, ha cercato di consolidarsi sopra il livello psicologico degli 11.750, ma sembra ancora voler ritestare anche la media a 200 giorni in area 12.500, che anche in questo caso potrebbe, farci pensare, ecco, ad un rally di fine anno. Però non è detto che poi effettivamente questa trendline tracciata dalla media mobile a 200 giorni, la linea rossa più alta che vedete nel grafico, potrebbe fungere poi da resistenza. Quindi a gennaio che cosa potrebbe succedere? Beh, potrebbe succedere che funge da resistenza, quindi il prezzo ritraccia e si torna a ribasso, oppure addirittura viene sfondata perché magari l'inflazione inizia a scendere, la guerra inizia ad avere un sentiment diverso, quindi si incomincia a propinare l'idea di un pivot nei tassi di interesse, non lo so, tutto può essere, insomma. E allora quella media mobile a 200 periodi che vedete a 12.500 diventerebbe un ottimo supporto sicuramente per una ripresa delle quotazioni. Questa, anche questa, insomma, è una opinione opinabile, ok? In Europa praticamente siamo sullo stesso livello, se non che l'indice ha già rotto la trendline che vedete in slide. La scorsa settimana più 2%, si è riportato a 432 punti e ha chiuso a 440, quindi i massimi di aprile 2021. Lo Stoxx in questo momento è ai massimi dalla scorsa estate e qui siamo in un'area di vera e propria svolta del trend, ok? Questo dopo uno stallo sopra la media mobile a 200 giorni, che comunque è ancora in calo, e questo conferma la costituzione di un altro possibile rally anche in questo caso. Però sarà importante visionare la situazione anche nelle prossime settimane, insomma. Anche l'Eurostox ha una volatilità ai minimi, sta registrando dei massimi crescenti mantenendosi sopra i livelli di febbraio 2020, quindi la messa in sicurezza dei 444 punti, per intenderci, potrebbe far ritestare prima i 430 e una possibile rottura della stessa media mobile a 200 periodi potrebbe portare poi chi è rialzista sull'Eurostox in questo momento. Anche io ho diverse quote di ETF, insomma, che investono negli indici europei. Paradossalmente, vi dico la verità, li avevo lasciati un po' perdere nell'ultima settimana, però mi ricordo che nel mio portafoglio personale, ad esempio, il CEU, l'ETF sull'Europa, stava perdendo più del 20% a un certo momento. Però io ho continuato a comprare nel corso dell'anno, e quindi in questo momento, ieri ho controllato, prima di che si chiudesse l'altro ieri, anzi, quando i mercati erano già chiusi, E paradossalmente il mio ETF sull'Europa stava perdendo lo 0,50, quindi c'è stato un rally veramente incredibile nell'ultimo mese. Essenzialmente vedete come l'indice è passato da 380 a 440, quindi insomma c'è stata una crescita veramente importante che mi ha permesso quasi di tornare addirittura in positivo, e mai l'avrei detto visto la situazione che sta succedendo in Europa. Questo segna anche l'importanza, insomma, di continuare, no, a fare piani di accumulo, a comprare in generale, insomma, periodicamente sui mercati finanziari. Terminiamo la nostra analisi con il nostro FTSE MIB, che è in una situazione di palesissimo ipercomprato, quindi attenzione, sicuramente la svolta, come avviene ogni volta, insomma, più o meno ogni volta, quando c'è un governo stabile, che sia di destra, destra-destra o sinistra-sinistra, poco importa, agli investitori piace la stabilità. Obiettivamente il governo nato in Italia nell'ultimo mese, insomma, lo vedete chiaramente dalla slide, insomma, è un governo stabile, e questo ha naturalmente fatto beneficiare molti titoli, soprattutto i principali bancari, gli energetici, gli assicurativi del nostro indice italiano. Però ecco, da qui ci scontriamo con la realtà, e la realtà ad esempio è la manovra finanziaria che è stata presentata proprio la scorsa settimana. Non so se qualcuno magari ha incominciato a dare un occhio. Obiettivamente non possiamo dire che si tratta di una buona manovra, no? Cioè non ci sono, a parte che non vengono indicate le coperture, non si parla di PNRR, si parla di utilizzare 2/3, mi pare, della manovra per il caro energie, le tasse, il cuneo fiscale che scende di 10 euro. Cioè mi sembra veramente, veramente irrealistica, insomma, presentare una manovra del genere. Però insomma, al di là adesso delle visioni politiche, dobbiamo essere obiettivi, ecco, su questo ci tengo, poi ognuno la pensa come vuole. Non è una buona manovra finanziaria quella che è stata presentata, quindi va bene se abbiamo beneficiato insomma dei titoli italiani nell'ultimo mese, perché obiettivamente insomma è palese il rally che c'è stato, magari continuerà ancora per l'ultima parte dell'anno, visto a maggior ragione il famoso rally di fine anno. Però insomma, dal prossimo anno io mi terrei veramente alla larga dai titoli italiani, poi qui lo dico e qui lo nego, insomma, di questo aspetto. Ci sarà sicuramente da ballare parecchio, poi come sempre i posteri ardua sentenza. Io direi che abbiamo terminato, abbiamo fatto una panoramica generale, volevo fare un video podcast breve, in realtà penso che siamo andati ben oltre insomma la durata media. Noi ci vediamo come sempre tra qualche giorno, comunque rimanete sintonizzati sul canale Telegram di Trade Detector, perché ci sono diverse novità che pubblicheremo poi nelle prossime settimane, visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno e ci sono tante novità che arriveranno nel 2023, non solo la società di consulenza finanziaria, tante novità che riguardano i nostri servizi, cambio over perform, lo miglioriamo ogni anno praticamente. Inseriamo nuovi servizi all'interno del servizio stesso e poi ci sarà la nascita, l'ufficializzazione di Income Station. Grazie a tutti e buon inizio settimana.